Buongiorno a tutti da Chiara Ambrosioni. In questo appuntamento di Varese vogliamo parlare della nostra città e della sua storia, del suo territorio. In studio con me la professoressa Marina Cavallera. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. La professoressa Cavallera, docente di storia moderna presso l'Università degli Studi di Milano, si dedica da tempo all'analisi della società del mondo alpino, toccando il tema dei transiti, dei confini, delle frontiere e delle istituzioni nel corso del tempo. Ha studiato anche la vita dei borghi e delle città. Con lei potremo scoprire un mondo ricco di dati importanti per quello che siamo oggi. Non mancheranno poi le curiosità, quindi grazie di essere con noi.
Ma grazie a voi di avermi invitato in questa
sessione. Per noi quella di oggi sarà una meravigliosa opportunità per gettare uno sguardo su quella che era la quotidianità nel nostro borgo, ma anche la storia dei suoi legami con il milanese e con la vicina Svizzera, la storia del potere e della vita delle singole persone. Ma apriamo questo momento con una domanda più personale. Professoressa, quando ha deciso che lo studio del passato doveva essere la sua vita? Quando è nata questa fascinazione?
Io sono milanese e quindi per me Varese è stata per tanto tempo il luogo di villeggiatura. I miei avevano comperato la casa sulla strada per andare a Sacromonte e quello era per noi era così un momento importante, era l'estate. E quando è stata l'età sono riuscita ad avere un motorino. Un motorino vuol dire scorazzare sul territorio, guardare, conoscere. Ed è soprattutto la mia curiosità che mi ha portato a voler, capire di più di ciò che vedevo, di quello che attraversavo. E lì è sorta una curiosità che ha dato poi i suoi frutti, che è diventata tesi di laurea e che poi mi ha introdotto in un mondo che è stato poi quello che ho seguito, la via che ho perseguito poi per fino ad oggi. E che cos'è? All'inizio guardavo questo territorio e dico, ma leggendo quello che scriveva il Giampaolo, eccetera, si diceva che a Varese c'era un mercato dei cereali e io dicevo, e quindi si presupponeva che fosse una zona ricca di cereali, ma non era così, perché io vedevo e la brughiera non produce cereali, non producono cereali.
Sì.
E allora ho iniziato a guardare, mi sono resa conto che Varese era un punto di intermedio di transito importantissimo, perché a sud di Milano c'era la produzione di cereali, la bassa Lombarda, eccetera. A nord c'erano le Alpi, e cioè c'era gente che viveva di pascoli, che produceva
altre cose,
soprattutto formaggio, bestiame, eccetera. E allora si capisce come mai il bestiame e i cereali si incontrassero a Varese, giusto a metà strada.
Al punto d'incontro.
E questo è stato appunto il mio inizio, che poi si è tradotto in un articolo, ovviamente, di chi era tipico, di chi ha le prime armi, che avevo pubblicato su Lombardia Nord-Ovest, e appunto il famoso mercato dei grani a Varese. Da lì poi tanti altri interessi sono sorti, i contatti anche con storici importanti, che sono stati per me importanti proprio per i dialoghi, i rapporti, come il professor Luigi Zanzi, che non c'è più e che ricordo sempre con grande stima e direi anche con affetto, proprio come un maestro. E poi tanti altri, professor Ambrosoli, professor Almocida, eccetera. E quindi, mi sono trovata a seguire dei percorsi che si sono sempre più dilatati dalla tesi su Varese per arrivare ad un discorso che è quello dello storico di professione, quindi con altri obiettivi, con altre ricerche, con altre indagini. Ecco, ma sempre attenta ad un tema, quando ancora non era di moda, diciamo così, che è quello del territorio, dello studio del territorio e del rispondere alle domande del perché, anche il perché della quotidianità, del come vivevano, del perché c'erano certi problemi, come venivano vissuti e quali erano le prospettive per questi uomini.
ci sono tantissimi elementi da analizzare, proprio un tema affascinante, ma infatti noi siamo qui per parlare del suo ultimo libro, Società delle ville e cultura del lavoro, il territorio varesino nel XVIII secolo, di Nomos Edizioni. Questo incontro cade a poca distanza da un bel evento che è la presentazione di domani del libro, che verrà fatta a Estrone Estense alle 17.
Ecco, sì, e ho chiamato, ho coinvolto, diciamo così, in questa presentazione delle persone che per me sono state e sono importanti. Da un lato il professor De Francesco, che è il direttore del mio dipartimento e che è stato, che con me ha collaborato su tantissimi altri temi, su altre problematiche. Lui lavora soprattutto sul periodo francese, e con un affaccio più sulla politica. E poi il professor Bernardini, Paolo Bernardini, che è l'ordinario di storia moderna dell'Università dell'Insubria. Persona squisita, straordinariamente disponibile. E poi, ecco, al di là di questi puntelli, che sono un po' i punti di riferimento su cui un po' si gravita a livello locale, quanto a ricerche, quanto a università, e Milano, dove io insegno, dove praticamente si è svolto il mio percorso di ricerca, ho poi voluto avere come riferimento anche il professor Armocida, che in quanto responsabile della Società Storica Varesina, presidente della Società, è sicuramente uno degli altri punti di riferimento, soprattutto per quanto concerne gli studi delle realtà locali.
Quindi veramente persone importanti.
Ho cercato, ma poi ho coinvolto due giovani, che forse giovani non sono tantissimo perché in realtà sono sposati e hanno figli, ma che a livello accademico, con questa senescenza, con questa fatica di ricambio a livello accademico, sono comunque considerati
giovani adulti,
giovani,
che portano freschezza,
giovani per la ricerca, per gli stimoli che portano, per le innovazioni, per le prospettive che si aprono con loro. E sono rispettivamente Alice Raviola, anzi Blight Alice Raviola in realtà, che viene dall'Università di Torino e che ora si è inserita nell'Università degli Studi di Milano, e poi Emanuele Colombo, storico dell'economia, che è associato presso l'Università Cattolica di Milano e che ormai ha l'idoneità anche per la prima fascia. Quindi persone assolutamente vive,
bello,
vivaci,
bello,
e che hanno aperto nuove prospettive nella ricerca. E questo è veramente
importante.
Il nostro domani e l'entusiasmo che riescono a portare lo trovo. Trovo che
quindi
sia veramente straordinario.
Sarà un momento importante domani alle 17 in Salone Estense per parlare della Società delle ville e cultura del lavoro. Ma capisco che si possa parlare di tante cose, perché è veramente un volume che tocca mille sfaccettature di quella che è la storia del nostro territorio. Queste sfaccettature, che lei come le trova? Quali sono le fonti per lavorare, per fare questa ricerca?
Paradossalmente, lo studio di un territorio, là dove si vuole costruire una realtà a tutto tondo, è complessa e richiede il tenere presente una molteplicità di tematiche, di problemi, che in fondo sono quelli della vita, della quotidianità di ciascuno di noi. Nella nostra giornata noi dobbiamo fare tante cose che si riferiscono e che fanno capo a realtà diverse, lo stesso accendere una lampadina piuttosto che la scelta di un pasto a casa o fuori casa è indicatore di una tradizione, ma anche di un'innovazione, di cambiamenti. Ad ogni cosa che facciamo, alle spalle c'è tutta un'esperienza di generazioni, di vita, che ha potuto portare a questa costruzione, in positivo ma anche a volte in negativo, e non nascondiamocelo, non tutto è riuscito benissimo ai nostri antenati e anche alle nostre
generazioni.
E certe cose
visto che anche si ripetono sempre uguali nel tempo, anche questo è un altro aspetto curioso della ricerca.
Quindi anche danni. Quindi è chiaro che le fonti soprattutto quando si guarda così a quelle che vengono considerate le periferie, e quindi vuol dire anche periferia dello Stato, non solo periferia per Milano e per il territorio milanese, ma insomma è chiaro che sono tantissimi elementi che non si possono solo avvalere di quello che viene detto dal potere centrale o ciò che filtra presso il potere centrale. Soprattutto per questo periodo che ho studiato, i punti di riferimento sono Madrid, sono Vienna. Ecco, quelli sono i vertici del potere.
Sì.
Milano ha una sua grande centralità, grande importanza. Sì. Ricordiamoci che nel 600, proprio l'ultima fase della presenza spagnola, Milano era considerata piazza d'armi. Plaza de Armas, e quindi ecco, questo ci dà la prospettiva, quindi una sua centralità, una sua importanza ovviamente ce l'aveva, una sua incidenza su un territorio molto vasto l'aveva. Ecco, però è chiaro che al centro, là quando lo Stato era leggero, la percezione poteva essere non quella reale, ma sì, mistificata o orientata dalle esigenze che poteva avere il potere centrale, anche nella lettura e nella spiegazione dei fenomeni. Altra cosa invece è riuscire a muoversi su un terreno molto più complesso, direi una sorta di sabbia mobile continua, rappresentata da altre fonti che sono quelle ecclesiastiche,
che sono
fondamentali perché ci danno tutta una serie
di dati,
di possibilità di lettura, a partire dalle famose relazioni dell'età di Carlo Borromeo in poi, soprattutto, no? Quindi con gli status animarum, eccetera, tutta una serie di notizie che lo Stato peraltro non conosce, non sa.
Certo, sono
perché,
cose che sono
ecco, quindi un quadro demografico, per esempio, lo Stato non è in grado di darlo, la conoscenza dei confini, lo Stato non ha gli strumenti ancora, inizia a formarli. Iniziano ad esserci proprio nel Settecento.
La caratteristica però di Varese che è significativa è quella di essere anche vicina alla Svizzera, e questo sì, ne cambia il ruolo.
Sì, è terra di confine. Mm-hmm. Terra di confine, ma attenzione, confine non vuol dire marginalità. È un po' il discorso della centralità delle periferie. Centralità se consideriamo alle esigenze non solo dello Stato, ma le esigenze di una società che in qualche misura sfrutta questa potenzialità, perché il confine può diventare risorsa, risorsa economica, giocando proprio sulla diversità normativa dall'una e dall'altra parte, sul problema dei dazi più o meno pesanti, sulle esigenze, sui trasporti, perché ricordiamoci che comunque questa è una delle grandi vie di transito e quindi una delle aree importanti anche per la mobilità degli uomini, mobilità di gente che viene dall'Italia e va verso il nord Europa. Ricordiamoci che comunque la Lombardia è zona di transito di commerci per antonomasia da sempre, di collegamento con Genova e addirittura anche con Venezia, e ovviamente attraverso. E poi cosa c'è? Poi per uscire dall'Italia ci sono le montagne, al di là delle montagne l'Europa. Quindi questo ruolo è un ruolo sempre centrale per Milano, ma anche per quei
Varese,
centri periferici.
Perché Varese in particolare, il fatto di essere terra di confine, inserisce due elementi. Uno che ha una grande rilevanza è quello del contrabbando, di cui anche lei racconta che nel corso della storia ha avuto un ruolo. E uno è anche quello delle persone, degli esperti, artigiani di grande specializzazione che vanno via, partono, un po' come accade oggi, a trovare fortuna all'estero. Quindi
ma
terra di migrazione.
Perché, assolutamente, perché la tradizione migratoria da queste aree è enorme, è importante. Sicuramente la conoscenza delle strade, la conoscenza di esperienze che vengono da altrove, che sono veicolate proprio attraverso questi continui transiti, continui passaggi di gente, di mercanti, di ambasciatori, di uomini di chiesa, eccetera, costituiscono un attu importante E l'informazione è sicuramente fondamentale per stimolare gli spostamenti anche di questi uomini. Uomini che ovviamente vivono in una zona che dal punto di vista agricolo non è il massimo, non produce, si parla addirittura di un 30%, cioè della produzione per vivere una parte molto marginale della vita. Quindi,
tra l'altro, Silvio Sollievo racconta anche che a un certo punto il Varese dà un'immagine di povertà. Questo è legato più alle tasse: per non pagare le tasse, facciamo finta di essere
come
poveri.
Sempre.
E quindi questo elemento delle tasse è curioso perché torna nel suo libro e uno dice: ma è ieri come oggi, è proprio uguale.
Cioè, là dove non è richiesto, ricordiamoci che nell'età moderna la ricchezza era data dalla proprietà fondiaria e dalla resa fondiaria. Detto questo, era quello che lo Stato, là dove poteva, riusciva meglio a controllare, vedere, come peraltro oggi, no? Le proprietà,
certo.
Proprietà immobiliari, proprietà fondiarie. Ecco quanto rendono. Ecco, ma al di là di quello, era abbastanza difficile per uno Stato ancora leggero, riuscire a capire esattamente quali fossero i movimenti. Le strade erano molteplici, già la Spagna aveva imposto di seguire per le merci delle strade obbligate, delle strade su cui dovevano necessariamente passare gli uomini dove pagavano i dazi. E i dazi cosa facevano? Non passavano, cercavano di non passare di lì. E di lì nasce tutta, diciamo, una realtà alternativa. Quindi il non detto degli emigranti, soprattutto quelli che andavano verso nord, in territori che erano riformati, quindi c'era il problema, un problema fortissimo di controllo, controllo se avevano fatto la famosa, se erano confessati per Pasqua, se si erano comunicati, ecco, e questa era una richiesta. E allora come sfuggire a questo? Come sfuggire alle tasse? Che se avessero dichiarato che avevano guadagnato, eccetera, avrebbero inciso sulle loro entrate.
E si trovano vie alternative.
Ecco, le vie alternative, non si denunciava l'essere andato all'estero, non si ecco, e qui è una delle difficoltà reali per lo storico, perché bisogna cercare e indagare tra le pieghe del non detto, e allora fare i conti, per esempio, sui tempi di emigrazione. C'è un bello studio della Gasperina su Morazzone che è illuminante sotto questo profilo, perché noi sappiamo che di lì sono partiti, iniziando proprio dal Morazzone, molti uomini che emigravano a Roma. Ma come sapere quanto tempo stessero a Roma, in quanto tempo? Beh, tra i due e i tre anni. E come lo capiamo?
Infatti.
La cosa è incredibile, attraverso gli status animarum, perché ogni due o tre anni in queste famiglie nasceva un bambino. Le mogli che rimanevano a casa partorivano, era il marito che era tornato a casa.
Ah, quindi
e
questo
poi
è un dato che ci aiuta a capire i tempi.
Addirittura quando emigravano, guardiamo quando partorivano le donne in montagna. Partorivano in genere tutte nello stesso periodo dell'anno, e legato al ciclo della vita.
È molto interessante questo leggere questi dati che non sembrano avere a che fare, che invece sono determinanti.
Assolutamente.
Questa è una capacità dello storico, è molto bello. Un'altra cosa molto bella che emerge leggendo di Varese, a parte le produzioni, che si dice che erano soprattutto i pellami, e poi la seta che era fondamentale e che collegava la nostra città a Lione, che nel 1600 Lione sembra un posto lontanissimo, invece la vita era molto attiva già allora, no? Era andare ai mercanti.
Ma Lione è il mercato della seta a livello europeo, e in realtà già con la fine del Cinquecento nel Varesotto si inizia a capire che la piantumazione a Moroni e l'allevamento del bacco da seta, quello che viene definito la gersibacchicoltura, cioè tutto il processo evolutivo che porta alla produzione della seta, qui nel Varesotto si è impiantato saldamente proprio in quel periodo che viene considerato il 600, che viene considerato il periodo della crisi, che è per taluni aspetti il periodo della crisi, ma in realtà qui emerge una questione: l'espansione della produzione della produzione serica e delle sue fasi di lavorazione. L'importanza di mercanti che crescono economicamente, appunto, hanno quella che viene chiamata tecnicamente la bilocazione, cioè abitano sia a Varese sia a Lione, magari anche a Milano, e esportazione ancora una volta clandestina della seta, che in teoria non si poteva esportare né l'organzino né il prodotto finito. Però da qui è così facile, il confine è così vicino, le strade sono così libere o controllate da altro, e questo è, diciamo, che comunque è una costante, no? Le zone di confine presentano sempre questa potenzialità altra, certo, rispetto alla volontà di controllo
e
da
questo
parte
ruolo bellissimo della seta, che poi tornerà anche, perché quando ci sarà il catasto teresiano proprio verrà anche il viale Uggiare con i gelsi, ricorda proprio la produzione della seta. Quindi è bellissimo questo intreccio di tanti elementi che abbiamo tra storia e vita.
Ma la vita è complessa, è fatta di tanti momenti, di tanti elementi diversi, e tutti, ciascuno di quei momenti ha una sua storia, ci dice che cosa eravamo nel passato e cosa stiamo andando a fare.
Bellissimo, e ascoltiamo un po' di musica per tornare un attimo al presente.
Spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in a pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. Been wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who of them will come. Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in the future paradise. And spending most of their lives sorrows lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of grace, relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past time paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Paradise.
Continuiamo a parlare con la dottoressa Marina Cavallera del suo libro Società delle ville e cultura del lavoro, il territorio varesino nel XVIII secolo. È un testo che è veramente così ricco, professoressa, ci sono così tanti temi da affrontare che si fa fatica a scegliere di cosa parlare, perché è veramente bellissimo. È affascinante anche l'idea di parlare di società delle ville. A Varese si è svolto da poco Natura Urbana, questo festival del paesaggio che ha parlato dei giardini meravigliosi delle ville del nostro territorio. Un territorio che ha una vocazione turistica fin dal passato più lontano, quindi stiamo parlando veramente di secoli fa. Parlando anche, andando a visitare alcune ville, si diceva che Velate, che per noi era cittadina là in alto, lontana, in realtà era un centro importantissimo perché era il punto di passaggio di tutti i pellegrini che, prima che venisse costruito il Viale delle Cappelle, raggiungevano Santa Maria del Monte, che era il luogo del pellegrinaggio. Poi quindi è cambiato, ma nel suo libro parla anche della valenza di Arcisate, nel suo valore di città di confine, parla di Gavirate come mercato, e poi c'è anche l'Aveno, che è un porto importantissimo per le vie d'acqua. Quindi c'è veramente da scoprire tanto sui comuni del nostro territorio.
Ma a ciascuno dei luoghi che ha citato corrispondono in realtà variabili, in realtà diverse. Allora non si parlava di città, si parlava di borghi, e uno dei problemi è quello storico proprio, che parte dal tardo medioevo, che ha affrontato Giorgio Chitolini, famoso storico del tardo medioevo, proprio in relazione a questa nostra realtà che è veramente multiforme e che presenta villaggi isolati in montagna, borghi grossi come Varese, quindi tutta una serie di variabili che è incredibilmente ricca di sfaccettature, ricca poi anche di realtà legate al modo in cui questi piccoli mondi si governavano all'interno, sempre tenendo presente che questo governarsi all'interno è strettamente collegato poi alle dinamiche e alle proiezioni esterne di queste realtà, alle necessità di ogni singolo piccolo centro. Ecco, e quindi parlare del circondario, in realtà io non parlo solo di Varese in sé non si potrebbe capire se non se la si guardasse nella proiezione esterna del territorio dell'Alto Milanese, del territorio del Ducato di Milano, inteso come Ducato proprio il contado, l'antico contado di Milano, e in una proiezione maggiore che quella addirittura internazionale ed europea. Questo non sarebbe concepibile. Ecco, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ciascuna realtà subisce e si adegua alle situazioni esterne anche, e in modo pesante. Emblematica è la spartizione territoriale avvenuta e sancita poi con Aquisgrana soprattutto, ma già di fatto realizzata nel 1744 con la cessione al re di Sardegna, ormai re di Sardegna, dei territori appartenenti al Novarese, Vigevanasco, oltre Papavese, e anche l'Ossola, che vuol dire che per Milano è stato drammatico, perché vuol dire perdere il Sempione, quindi perdere la via di collegamento con i territori, con la Francia, quindi sì, una delle vie importantissime, sì, per i mercanti, per l'economia varesina. Situazione tragica, problematica per tutto lo Stato di Milano. Ecco, e allora c'è uno spostamento di baricentri, un tentativo di recupero, considerato che un tempo il Lago Maggiore era, come diceva anche Luigi Zanzi, in una pianura d'acqua, cioè uno spazio che era luogo di incontro e d'affaccio per tutti i paesi dell'una e dell'altra sponda, e che ormai invece dovevano vivere secondo logiche, secondo regole diverse, esattamente come già era avvenuto con il passaggio dei territori dell'Alto Lago Maggiore alla Svizzera, o come parte del lago di Lugano. Quindi insomma una situazione veramente multiforme e straordinariamente complicata, in cui appunto luoghi come Gavirate, anche appoggiati dal suo feudatario Visconti Borromeo Arese, quindi uno dei grandi nomi, dei grandi potenti del milanese, riusciva a vivere di vita propria e addirittura vivere ai margini una propria esperienza di sviluppo legato anche molto al contrabbando e ad attività non legali. Quindi veramente una realtà che deve essere guardata in tutte le sfaccettature, ma secondo molte dimensioni diverse, secondo moltissimi piani.
La Valenza di Laveno, Laveno come porto, che noi pensiamo al traghetto, invece ha avuto una valenza molto importante.
E diventa, dovrebbe sostituire due centri importantissimi e che resteranno importantissimi in area sabauda, in Trepallanza, cioè l'attuale, una realtà attualmente nuova che ha costituito, è venuta a costituire recentemente una realtà a sé stante e che però, malgrado questo passaggio, i piemontesi lo chiamano territorio di nuovo acquisto e vuol dire che non lo sentono piemontese, se vogliamo guardare, è diventato in questi tempi oggetto di molti dubbi e di ricerca di un nuovo orientamento. Quindi si parla di un Cusio Ossola che vuole tornare ad essere lombardo, come è stato nel passato, lo è stato fino al 1744.
Quindi tutti i legami, tutte le tradizioni.
La ferrovia, pensiamo alle ferrovie nord che arriva fino la via di Novare, eccetera. Tutto un orientamento che è rimasto tale. E quindi un passato che in qualche misura c'è, resta o ritorna, o comunque ha segnato talmente profondamente le nostre tradizioni che se anche cerchiamo di rifiutarlo, ebbene è sempre lì come siamo, chi siamo.
E quando le ricerche dicono che i confini sono arrivati molto tardi, in realtà tutto il nostro territorio è sempre stato legato alla Svizzera, agli scambi, i movimenti, sono stati imposti successivamente i confini rigidi.
Noi sappiamo che il Canton Ticino, l'attuale Canton Ticino, prima Bagliaggio Elvetico, prima ancora era territorio lombardo, no? fino agli inizi del Cinquecento e tutte le vicende che hanno portato così allo sviluppo peculiare dell'area lombarda nell'età spagnola.
Il libro Società delle Ville e Cultura del Lavoro guarda anche dei casi un po' personali, perché ci sono dei personaggi che nel corso del tempo hanno caratterizzato il nostro territorio con particolari studi, parla in particolare di Giordano Origone, questo personaggio che ha creato molto scompiglio, tanto che pare sia stato eliminato, una cosa del genere, non si è mai capito bene. Parlando della tassa sul prestino,
cos'è questo caso? Sembra che fosse stato addirittura avvelenato, ovviamente.
Ma questo è nel 1700.
Il problema, e quindi arriviamo al 700, perché in realtà abbiamo parlato più di temi altri o generali rispetto a questo 700 su cui invece ho incentrato i miei studi. Ma va bene così, insomma.
È tutto collegato,
va letto. È un invito al lettore a indagare. Ma ci sono personaggi che apparentemente possono sembrare moralisti, moralizzatori, e questo è avvenuto anche nel passato. Sicuramente Origone è stato un personaggio scomodo. Uno però deve chiedersi come, perché, qual è la dimensione etica di carattere generale e che cosa può nascondersi dietro questa dimensione etica, perché in realtà quando noi parliamo di Origoni parliamo di una delle grandi famiglie del territorio varesino. Rami di queste famiglie si sono nobilitate nel corso dei secoli, sono diventate importanti, sono diventate milanesi e non solo milanesi. Penso ai famosi Ronchelli che sono diventati baroni nel regno di Napoli, voglio dire, sono situazioni molto, molto variegate. La presenza in Varese di questi diversi elementi gioca un ruolo determinante nel corso dell'età moderna, perché in quell'epoca anche a Varese sono avvenute quelle che vengono chiamate le serrate, cioè un'elite che è riuscita ad assicurare a sé e alla propria discendenza il controllo del potere locale, a sviluppare dei rapporti con i poteri superiori e farsi mediatrice nei confronti delle realtà locali, costruendo dei rapporti che i francesi definiscono patronage, cioè di subordinazione, di legame attraverso sistemi assistenziali, anche caritativi, attraverso possibilità di dare lavoro alla gente, eccetera, hanno assicurato loro il controllo in realtà della città. Ecco, cosa succede col passaggio dalla dinastia asburgica spagnola a quella viennese? È un passaggio assolutamente importante e radicale, perché vuol dire rompere con una tradizione, rompere con una serie di autonomie che palesemente il nuovo governo non avrebbe più voluto che ci fossero, e quindi farà in modo a poco di eliminare, quindi c'è già l'inizio delle riforme. Un processo che avviene in genere, si dice, in età teresiana, quindi attorno alla metà del secolo, negli anni 50 del Settecento, ma che in realtà ha le sue radici all'inizio del secolo. Ed è in questo periodo che l'Origone si muove, cioè quando si capisce che il principe Eugenio di Savoia, che viene con le bandiere imperiali, entra in Milano e diventa, assume un ruolo di guida e di intervento a Milano, propone la riforma catastale. La riforma catastale e il controllo su come avviene, come si sviluppano le attività a livello locale, come si amministrano le realtà locali. Sia chiaro che gente che ha bisogno di denaro, le guerre, vuol dire casse vuote. Allora, come riempirle attraverso questo nuovo territorio? E beh, cercando di capire che cos'è questo nuovo Stato per Vienna e drenarne in parte le risorse, sia chiaro, quindi sfruttarne le potenzialità. Drenare risorse, sfruttare le potenzialità. Uno vuol dire creare un progetto di innovazione, l'altro vuol dire sfruttamento bieco. Ecco, siamo a metà tra questi due elementi. E allora questi vecchi amministratori, queste vecchie famiglie che governavano il territorio, come si trovano? Vedono messe in discussione il loro ruolo, le loro capacità di tenuta del vecchio sistema. E allora a poco il tutto si sfalda, a poco. E allora incominciano le denunce. Qualcuno è più avanti, forse a conoscenza di ciò che avverrà, qualcuno lo è meno, qualcuno cerca di resistere, qualcuno cerca di salire sul tram e indirizzarsi e comunque costruire un rapporto positivo col nuovo potere. Può essere visto quindi in senso positivo o in senso negativo, dipende dall'accezione, dipende dalle modalità, dipende poi dall'uomo. Perché ogni uomo ha le proprie caratteristiche, le proprie debolezze e le proprie capacità. Ecco, in questo senso Giordano Arrigone è un anticipatore di una situazione che a Varese si va disfando, sfaldando completamente, le omertà vengono meno di fronte alle novità che spaventano e soprattutto dimostrano che già lì abbiamo il primo cambiamento.
Bello, quindi già si affronta il tema. Adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi voglio affrontare con lei il tema proprio delle ville che caratterizzano il nostro territorio, che è affascinante, collegato anche al recente Natura Urbane. Take a little time and we'll leave it all behind and sing. Grazie Enrico, perché questa meravigliosa Stay di Jackson Browne, un brano che io amo e ci ha accompagnato per alcuni minuti. Prima di tornare a parlare della nostra città di Varese, nel libro della dottoressa Marina Cavallera, concentriamoci proprio sul discorso delle ville. È carino adesso introdurre parlando di Federico III d'Este, questo personaggio che controlliamo, che è Federico III d'Este, che nel 1750, ecco, Francesco, ecco, come mio bambino anche, Francesco III d'Este, che nel 1750 era duca di Modena e conquistato dalla bellezza di Varese decide addirittura di trasferirsi qua. E cosa fa? Creando poi quello che sarà l'enorme palazzo estense con i giardini.
Beh, ci sono molte realtà che confluiscono su questo personaggio. Lo si è visto come la fine della indipendenza, tra virgolette, di Varese e l'infeudazione. Una infeudazione che in realtà è qualcosa di straordinariamente anomalo. Consideriamo che Francesco d'Este aveva fatto dei grossi prestiti agli Asburgo nel periodo di guerra, e allora anche tutta una serie di attitudini, di volontà di gratificare questo personaggio importante che possedeva un piccolo stato è centrale in tutto il discorso. E sappiamo che ci sarà poi un matrimonio tra la nipote del duca e un Asburgo, un figlio di Maria Teresa. Ecco, questi elementi sono centrali per capire le logiche di questa infeudazione, che è un'anomalia, è solo per quell'uomo. Arrivato a Varese, Francesco d'Este ne scopre le bellezze, amerà moltissimo e vorrà essere questo luogo, e vorrà essere anche sepolto a Varese. Ecco, questo introduce ad una questione che in genere viene vista come punto di partenza dello sviluppo del sistema, per dirla con Luigi Zanzi, villereccio, cioè la presenza in loco di tutta una serie di ville, di palazzi assolutamente straordinari. D'altra parte lo stesso Palazzo Recalcati ne è il segnale precedente però rispetto a questo.
Sì.
Ma ecco, qui entriamo in un discorso che è anche interessante, perché in realtà questo territorio è stato sempre segnato dalla presenza di castelli, ville
e questi
palazzi, perché, che hanno avuto nel corso del tempo una funzione diversa, ma sicuramente già con l'età spagnola hanno assunto una dimensione particolare. Se noi pensiamo al Taegio, già nel 500 costui scriveva del vivere in villa, e quindi quella dimensione, che forse è molto più nota per noi per l'area veneta, delle famose ville venete, palladiane, non palladiane, certo. Ecco, questo è un fenomeno che già noi lo riscontriamo anche in Lombardia in età ducale. Abbiamo una lenta e progressiva trasformazione anche sul nostro territorio di quelli che erano i palazzi, i castelli, comunque le strutture fortificate, e ce ne sono tantissime, perché non c'è paese senza palazzotto e senza, e senza castello, a volte anche più di uno. Ecco, tutta questa realtà in età spagnola già subisce una prima trasformazione, diventano residenze che devono essere l'espressione politica e sociale del potere della famiglia che lo possiede, perché il modello spagnolo, il modello europeo è quello di una nobiltà che non è il patriziato della città, che non è la nobiltà del denaro, come invece l'esperienza lombarda ampiamente dimostra esserci stata. La contaminazione tra mondo dei commerci, della produzione e nobiltà era un elemento straordinariamente forte. Ecco, improvvisamente ci troviamo di fronte a gente che deve dimostrare di essere nobile vivendo more nobilium, e quindi deve avere il palazzo fastoso, eccetera. Quindi il nostro territorio già tra 5 e 600 vede svilupparsi questo fenomeno. E allora i Medici di Marignano, per esempio, in Dunnolona, piuttosto l'esempio plateale più importante sicuramente dalle isole Borromee, che sono straordinarie, che saranno modello seicentesco, barocco, dell'evolvere di una realtà che va sviluppandosi e incrementandosi nel tempo in modo straordinario, il che ha portato proprio ad una trasformazione del paesaggio sul nostro territorio, che è diventato un susseguirsi di spazi in cui a dominare è la bellezza e l'elemento della costruzione di un modo di vita che è quello nobiliare, della nobiltà, della piccola e della grande nobiltà, ma tutti a scalare e a cascata, tornando indietro, mirano a raggiungere questi obiettivi. Ecco allora portali sfarzosi e sontuosi anche in paesini piccoli.
Sì. Su questi elementi
realtà feudali che si associano, sì, a questi elementi. Ecco, nel corso del Settecento ciò trova un'ulteriore fase di sviluppo, uno sviluppo importantissimo, perché il modello non è più quello spagnolo, ma è un modello ancora più sfarzoso, è quello di Vienna. Ed è la Vienna di quel famoso Eugenio di Savoia di cui prima abbiamo parlato, il principe Eugenio, che arriva a Milano e che porta un modo di pensare della cultura, quindi uno sviluppo di una cultura anche di tipo scientifico e nuovo, ma anche di uno sviluppo del modo, dello stile di vita, che è quello di Vienna, è quello del suo palazzo di Vienna. Quindi è un'evoluzione che si coglie nelle nuove costruzioni, nell'incremento, nell'ammodernamento di nuovo di quelle che sono le presenze sul territorio.
Questo
e diventa una moda.
Una moda che poi avrà queste componenti turistiche, quindi aiuterà la città a evolversi, a crescere.
Assolutamente.
Bellissimo.
Una moda che diventa il gusto della villeggiatura, e ce lo ricorda Goldoni. È una moda pervasiva che dalle grandi famiglie, della grande società, scende a poco e interessa anche ceti mercantili e via discorrendo. Guardate che assolutamente questo è il periodo in cui abbiamo il Settecento, lo sappiamo, vuol dire le grandi esplosioni, la grande attenzione anche scientifica alle realtà periferiche e le realtà degli altri mondi, portare questa vegetazione nuova,
quella,
le palme,
questi nuovi alberi, quindi
costruire un paesaggio assolutamente sempre più ricco, sempre più prestigioso.
Bellissimo, abbiamo fatto un excursus veloce su questo libro che veramente ha tantissimo da dire e raccontare. Si potrà sentire domani alle 17 in Palazzo Estense, che sarà questo bel incontro con la professoressa Cavallera. Ringraziamo la professoressa di essere stata con noi, di averci raccontato tutte queste cose, e speriamo di vederla presto per approfondire nuovi temi importanti. Quindi grazie.
Grazie a voi dell'attenzione.
Agli ascoltatori di essere stati con noi. Abbiamo parlato di Società delle Ville e Cultura del Lavoro, Nomos Edizione, scritto da Marina Cavallera. A tutti buona giornata, grazie.